Buongiorno.
Eccoci qua, ciao, buongiorno
Buongiorno
Costantino.
Domenico.
Buongiorno
Buongiorno agli
Domenico, buongiorno
ascoltatori.
ascoltatore. Sono i livelli della musica che altrimenti ci disturba. Buongiorno Costantino. Allora, io ti ho presentato già, ho cominciato a introdurre l'argomento e innanzitutto volevo dire che chiunque può prendere tutte le informazioni sul sito di Moneta Intera che è www. iniziativa-moneta-intera.ch oppure
Sarebbe è sufficiente monetaintera.ch.
esatto, oppure mettendo anche moneta intera su Google esce immediatamente il risultato.
Sì, bisogna fare attenzione però di non arrivare sui siti contrari. Perché
Ecco, no, io
se si mette
prima
moneta intera, adesso con gli algoritmi di Google, addirittura in molti arriva come al primo posto arriva un sito contrario degli oppositori.
Io qua su Google italiano vedo che è il
Arriva il
primo.
nostro? Ah beh, ok.
E cosa importante per chi vuole in estremis, insomma ci sarà poi necessità anche dopo, credo, fare qualche donazione sul sito di iniziativa, appunto sul sito di Moneta Intera c'è la possibilità appunto di donare a questa iniziativa. Fare delle donazioni perché insomma le spese immagino siano tante per la campagna nazionale e soprattutto sì, la campagna si svolge sul territorio e quindi insomma ecco, le spese sono molte e vanno in qualche modo coperte. Allora Costantino, siamo agli sgoccioli perché il 10 giugno è il giorno delle votazioni. Parlaci un po' innanzitutto del cuore della riforma, della proposta fatta da Moneta Intera e poi magari vediamo come va questa campagna, quali sono stati gli argomenti e come si è svolta.
Allora, l'iniziativa ha, diciamo, tre punti essenziali, però lo si può magari anche riassumere in uno solo, che noi stiamo cercando anche di semplificare il messaggio, perché effettivamente ci sono diverse questioni tecniche che non a tutti sono comprensibili, quindi il nostro messaggio principale è questo. Chi deve creare i nostri soldi? Le banche private, che agiscono a scopo di lucro, oppure la Banca Nazionale, decisa democraticamente, tenuta ad agire nell'interesse generale del Paese. Questo è il messaggio principale. Questo io vedo che i cittadini lo capiscono, perché in effetti loro, la maggioranza dei cittadini crede che sia la Banca Nazionale già oggi a creare i soldi, quindi in fondo noi vogliamo ottenere quello che loro credono sia già oggi realtà. E la maggioranza dei cittadini rimangono naturalmente stupiti quando apprendono che siano le banche private a creare denaro. Quindi questo è il primo punto, che tutto il denaro sia creato dalla Banca Nazionale Svizzera. Secondo punto, che questo denaro entri in circolazione esente da debito, ovvero che non deve essere restituito e non devono essere pagati interessi, e viene distribuito alla Confederazione, oppure ai cantoni, oppure anche direttamente ai cittadini. È importante però fare una distinzione. Noi abbiamo fatto una netta separazione dei poteri, ovvero la Banca Nazionale deciderà unicamente la quantità di nuovo denaro da mettere in circolazione in base ai suoi prognostici, economici, mentre il Parlamento ne deciderà la destinazione. Quindi non sarà così come sostengono gli oppositori, che la Banca Nazionale diventerà asservita alla politica, ma ci sarà questa netta separazione. E importante è anche aggiungere che comunque il nostro testo di Costituzione prevede anche che la Banca Nazionale può, se necessario, concedere crediti alle banche. Questo è comunque molto importante perché la Banca Nazionale chiaramente non è chiaroveggente e non può sapere esattamente quanta è la quantità di denaro necessaria per l'economia, quindi in caso dovesse esserci ulteriore necessità di denaro perché le banche ottengono richieste di crediti che non possono soddisfare tramite depositi a risparmio, tramite il denaro ottenuto sul mercato interbancario, oppure appunto dopo, se questo non basta, come ultima possibilità, le banche possono rivolgersi alla banca nazionale e ottenere dei crediti. Il terzo punto importante è che i conti correnti saranno tenuti fuori bilancio dalla banca. Ciò vuol dire che anche se la banca fallisce, questi conti correnti non rientrano nella massa fallimentare della banca e quindi non vengono toccati. Se la banca fallisce, possiamo semplicemente trasferire questi conti correnti a un'altra banca senza che nessuno perda un centesimo. Sarà un po' diverso però con i conti a risparmio, che quelli saranno ancora a rischio. Saranno però remunerati, contrariamente ai conti correnti, però il cliente potrà decidere, avrà la scelta, se lui vuole avere dei soldi assolutamente sicuri, li mette su un conto corrente e non otterrà interessi. Se invece vuole investire e ottenere degli interessi, li metterà su dei conti a risparmio. Quindi avrà questa scelta, mentre oggi tutto il nostro denaro è a rischio. In Svizzera, adesso non so com'è la situazione in Europa con queste garanzie di depositi, ma in Svizzera in teoria c'è una garanzia di depositi fino a 100.000 franchi per conto e per banca. Solo che il problema è che in questo fondo di garanzia, che è chiamato EasySwiss, ci sono solamente 6 miliardi a fronte di 870 miliardi di depositi complessivi in Svizzera e di 440 miliardi di depositi fino a 100.000 franchi. Quindi questi 6 miliardi a fronte di questi 440.000 o 870.000, risulta evidente che anche se solo una media banca fallisce, sono nettamente insufficienti per coprire questi 100.000, che poi tra l'altro non è ben chiaro perché dovrebbero essere solo, tra virgolette, 100.000 ad essere coperti. Voglio dire, se un padre di famiglia ha risparmiato tutta la vita, magari per lasciare qualcosa ai figli o per potersi permettere una pensione più agiata, è probabile che abbia magari anche ben di più che 100.000 franchi sul conto. E quindi, a mio avviso, è assolutamente inaccettabile che questi soldi, in caso di fallimento della banca, dovrebbero scomparire, perché uno dei motivi per cui mettiamo i soldi in banca è anche perché siano sicuri, altrimenti tanto vale tenerli sotto il materasso. Quindi noi vogliamo avere dei conti correnti assolutamente sicuri, dove il denaro che depositiamo non scompare se la banca fallisce e dove il denaro rimane nostro, perché oggi quando noi portiamo il denaro in banca, il denaro diventa di possesso della banca.
Ecco, allora, poi per chiunque voglia approfondire sul sito appunto Moneta Intera, come anche sul sito Moneta Bene Comune, ci sono i video di approfondimento, quindi potete, chiunque appunto può approfondire l'argomento sul sito e vedere più nel dettaglio quello che ci diceva Costantino. Comunque i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono avvezzi a questi temi perché insomma
Sì,
sono anni
immagino.
che noi insistiamo sull'argomento. Ecco,
Bravi, sì.
allora Costantino, diciamo, la campagna è partita circa 3 anni fa, credo, no? Raccontaci un po' questi 3 anni, che cosa sono stati, come si è arrivati a questo grande obiettivo. E qual è la sensibilità delle persone rispetto all'argomento? Come è cresciuta, insomma, come si è evoluta in questi anni?
Ma allora, l'iniziativa, diciamo, l'intera preparazione è durata 10 anni, cioè la scintilla iniziale è partita 10 anni fa e dopo nel 2011 è stata fondata l'Associazione Modernizzazione Monetaria con l'acronimo MOMO, che non è scelto a caso perché si lega al libro MOMO di Michael Ende, dove abbiamo questi cosiddetti signori grigi che rubano il tempo ai cittadini, convincendoli che il tempo possa essere messo da parte e poi restituito più tardi, con interessi. Che chiaramente questo non funziona, e ciò che accadeva è che qualsiasi, attività che non era lucrativa veniva sempre più considerata senza valore. E tra questi anche lo svago, l'arte, lo studio, prendersi cura dei bambini e degli anziani. E, insomma, in questo libro la ragazzina Momo riesce con vari sotterfugi a restituire il tempo ai cittadini. E questo acronimo l'abbiamo scelto appunto perché effettivamente l'attuale sistema monetario ci ruba del tempo. Sono stati fatti diversi studi, tra cui anche dalla famosa riformista monetaria Margaret Kennedy, che purtroppo è decessa l'anno scorso, mi sembra, e di Helmut Kreutz, che hanno de determinato il fattore dell'interesse sul prezzo finale dei beni e dei servizi e sono arrivati su tutti i beni e servizi a una media del 35%. Vuol dire che circa un terzo di quello che noi paghiamo quando acquistiamo un bene o un servizio lo paghiamo esclusivamente per pagare gli interessi sul capitale che è stato necessario per la produzione di questo bene o del servizio. Quindi, detto in altro modo, un terzo del nostro tempo lavorativo lo impieghiamo esclusivamente per pagare interessi. Se a questo terzo ci aggiungiamo i danni, gli sprechi e le perdite, che vengono stimate a circa un altro terzo, potremmo effettivamente dire che lavorando in un sistema monetario differente e utilizzando le risorse con più parsimonia, potremmo effettivamente lavorare un terzo di quello che lavoriamo oggi ed avere la stessa qualità di vita. Bene, chiudo la parentesi. Quindi questa associazione è stata creata con lo scopo di lanciare questa iniziativa. Poi nel 2014 abbiamo lanciato la raccolta firme, che in Svizzera per poter fare una iniziativa popolare sono necessarie 100.000 firme nello spazio, nell'arco di 18 mesi, un anno e mezzo. E quindi all'inizio è stata abbastanza ardua perché, che non ho menzionato, l'associazione è apartitica, cioè non c'è nessun partito dietro, ci sono infatti nel comitato, ci sono membri di quasi tutti i partiti svizzeri. In generale sono più rappresentanti dei partiti più della sinistra, però ci sono anche rappresentanti dei partiti della destra. Quindi la raccolta firme, non avendo le infrastrutture di un partito e tutto il personale, anche le risorse, è naturalmente molto più difficile, quindi l'avvio è stato abbastanza duro e c'è stato poi un costante incremento. Quindi all'inizio, anche dopo un anno, eravamo ancora in dubbio se riuscissimo veramente a raccogliere le firme, ma qualche mese prima del termine ci siamo resi conto di riuscircela e alla fine abbiamo consegnato oltre 110.000 firme. E questo è successo in dicembre nel 2015 e dopo da lì praticamente è partita la campagna, che adesso 3-4 mesi fa abbiamo poi lanciato anche ufficialmente, nel senso che siamo passati nella fase veramente calda di questa campagna.
Allora, per chiunque voglia mandare messaggi per fare domande a Costantino, 334-71-02-672. Ripeto, 334-71-02-672. Non prendiamo telefonate perché non riusciamo a interagire tra telefono e chiamata sul computer, quindi è preferibile appunto che mandiate messaggi per interloquire con il nostro ospite. E, ecco, come è cresciuta in questi anni la sensibilità delle persone sul tema? Io qui, l'esperienza mia in Italia è che fino a, diciamo, a tutti i primi 10 anni del secolo, insomma, la consapevolezza era veramente molto bassa sul tema, si passava veramente per carbonari, per
Sì.
strani progetti e parlavano di cose strane. Poi con la crisi, in realtà, si è cominciato a parlare di moneta, del problema dell'euro, ma comunque si è cominciato a parlare di moneta e quindi è pian piano cresciuta la consapevolezza e poi insomma tante voci si sono aggiunte prima. E quindi diciamo adesso il livello di consapevolezza, anche se forse anche il livello di confusione è cresciuto, del tema si comincia a parlare, se ne comincia a parlare forse anche in alcuni casi nel modo giusto. Cosa è successo in Svizzera in questo senso?
Certo, c'è stato un cambiamento anche qua, naturalmente non ancora da tutti i cittadini, perché purtroppo, come detto, appunto, le nostre risorse per la campagna sono molto limitate e non siamo probabilmente riusciti a raggiungere ancora tutti i cittadini. Questo è confermato anche da un ultimo sondaggio che è stato fatto dalla televisione pubblica svizzera, dal quale è risultato che a livello svizzero, mediamente il 59% dei cittadini desidera che sia la banca nazionale a creare i nostri franchi. A parte che mi sembra, dalla mia esperienza personale, mi sembra molto bassa comunque la percentuale, però vabbè, prendiamo questa. Quindi il 59% desiderano questo, però solo il 35% approvano la moneta intera. Quindi vuol dire che c'è una lacuna di informazioni ancora. Comunque il cambiamento è stato, cioè sicuramente è stato, e è interessante notare che anche giornalisti, o altri economisti, ad esempio qualche anno fa, quando noi dicevamo che le banche creano denaro, addirittura ogni tanto ci definivano complottisti. Ora questo definitivamente è cambiato, anche perché, come sai anche tu, quasi tutte le banche centrali negli ultimi anni hanno pubblicato dei testi dove confermano che in effetti sono le banche private a creare la maggioranza del denaro, e quindi questo è diventato un fatto assolutamente incontestabile. Malgrado ciò, il Consiglio federale nostro, nel libretto di votazione, perché in Svizzera circa 3 settimane, 1 mese prima di ogni votazione, arrivano in casa le schede di voto con un libretto nel quale il Consiglio federale presenta l'iniziativa, e questo dovrebbe farlo in maniera oggettiva, e naturalmente corretta e integrale. Poi c'è sempre anche una pagina dove i promotori possono presentare i loro argomenti, e questa pagina abbiamo potuto allestirla noi. E no, questa non può essere cambiata dal Consiglio federale. E poi c'è la parte dove il Consiglio federale propone i suoi argomenti, che tra l'altro è sempre più lunga di quella dei promotori. Questa cosa però cambierà da settembre, perché c'è stata una mozione parlamentare che ha richiesto che lo spazio offerto alle due parti nel libretto sia di uguale misura. E questo mi sembra più che corretto. Purtroppo per questa iniziativa nostra non è ancora così. Comunque, quello che il Consiglio federale ha fatto, nella parte dove lui dovrebbe descrivere l'iniziativa in maniera oggettiva e corretta, minimizza l'importanza della creazione di denaro delle banche, sostenendo che le banche comunque ancora utilizzano i depositi dei clienti per concedere crediti. Quindi elenca due possibilità di emissione del credito, solo che oggi le banche non utilizzano i depositi dei clienti mai per concedere crediti, ma creano sempre denaro dal nulla. Quindi questo è uno dei numerosi errori che ci sono in questo libretto di votazione, per cui noi, tramite il giudice distrettuale e docente universitario Michael Derrer, abbiamo inoltrato un ricorso che attualmente viene esaminato dal Tribunale federale.
E quali sono, secondo te Costantino, in questo momento, diciamo, la tua impressione, rispetto appunto alle intenzioni di voto? Avevamo parlato prima di risentirci anche dei sondaggi, no? Tu prima hai citato un 55%, però
Sì.
concretamente quello che avverti tu, diciamo, qual è la tua sensazione sul referendum, sulla votazione che si svolgerà?
Ma allora, prima magari cito un attimo gli altri numeri di questo sondaggio, che è interessante perché a livello svizzero, appunto, c'era solo il 35% che vot hanno, vo voterebbero di sì, contro il 49% di no. Mentre in Ticino abbiamo avuto invece un 45% di sì e un 36% no. Quindi quasi inverso alla media svizzera, e la stessa, similmente è stato nella Svizzera francese, dove c'è stato un 42% a favore contro un 27% contrari, quindi una differenza ancora maggiore. Quindi è chiaro che molto probabilmente avremo una scissione tra le zone linguistiche, che possono essere dovute a diverse cose che magari possiamo vedere più tardi. Ma questo è anche, in Ticino è anche la mia sensazione, che in strada, distribuendo materiale informativo, c'è veramente una grande approvazione. C'è da dire appunto, forse uno dei motivi per cui c'è questa differenza è che sicuramente in Svizzera interna la campagna contraria è molto più massiccia che in Ticino. Ha a che fare in parte anche con i conglomerati dei media, che il Ticino è uno dei pochi, delle poche regioni dove ci sono dei media, se vogliamo chiamarli per così dire, indipendenti dai quattro grandi conglomerati, mediatici che ci sono in Svizzera. Quindi può essere che, ci sia qua un po' più di autonomia. Infatti io vedo che gli articoli contrari, anche qua ce n'è stati naturalmente, ma non nemmeno lontanamente nella misura come è accaduto in Svizzera interna, dove da qualche mese c'è veramente tutti i giorni numerosi articoli, servizi radio, in televisione, non tutti naturalmente negativi, però in prevalenza sono critici. In merito alla questione della creazione di denaro, da come viene percepita, anche dagli avversari, è molto interessante perché, appunto, come dicevo, fino a qualche anno fa ci definivano persino dei complottisti. Adesso sono passati invece a rappresentarlo come una cosa normalissima. È veramente molto divertente anche ogni tanto notare come viene presentato questo. Perché appunto viene presentato come se fosse normale, come se tutti già lo sapessero e fosse completamente normale, no? Quindi non c'è stato questo
Questo
passaggio
sono le.
intermedio è mancato completamente e naturalmente i media di solito non tematizzano la questione, ovvero perché prima quasi nessuno sapeva che le banche creassero denaro e perché adesso viene rappresentato di colpo come qualcosa di normalissimo e di assolutamente essenziale per il funzionamento dell'economia, perché sennò crollerebbe tutto.
Questo un po' sembrano le tre fasi di cui parla Gandhi, no? Prima ti ignorano, poi ti deridono e poi vinci, no? Nel senso,
Sì,
prima, esatto, prima
giusto,
l'argomento
giusto.
veniva.
Giusto, che tra l'altro quella era una citazione. Originariamente non era di Gandhi, ma di Arthur Schopenhauer, che
Esatto, sì.
lui ha un po' variato. Comunque sì, sì, è un po' così, giusto?
E, insomma, quindi dalle percentuali che tu mi hai detto, insomma, e poi sappiamo quanto recentemente i sondaggi abbiano in parte sottostimato, no? Il consenso su ciò che viene avvertito come un pericolo per il sistema, no? Abbiamo visto quello che è successo anche con la Brexit in Inghilterra, oppure abbiamo visto più volte qui in Italia sottostimare, per esempio, i risultati elettorali delle forze politiche emergenti. E quindi chissà che appunto qualche punto in più da una parte e meno dall'altra possa poi nelle urne darci un risultato magari sorprendente in questo caso, no? Perché veramente sarebbe un enorme risultato quello che si otterrebbe con la vostra iniziativa in un paese come la Svizzera, appunto, che insomma, fa dell'industria bancaria spesso anche la sua faccia verso l'estero, no? Verso tutto il mondo.
Certo,
E
certo, certo.
invece, devo dire che siete stati coraggiosi, bravi. a fare questo appunto in un paese dove la percezione è questa, cioè che spesso appunto l'industria bancaria sia strategica e tutte queste cose qua. Invece siete riusciti a fare un'opera di controinformazione veramente meritoria. Sulla parte del Canton Ticino, magari da questa parte ci piace pensare anche che un po', in qualche modo, essendo lingua italiana, si è contribuito anche da parte nostra, magari con quello che gira, con le informazioni che girano in italiano sul web.
Ma certo,
Da tanti
sicuramente.
anni a portare appunto quelle percentuali che tu ci dici, insomma, è qualcosa che ci inorgoglisce in questo senso.
Certamente, questo è un scusa, beh, noi infatti abbiamo fatto anche diverse conferenze in Italia, al nord, siamo stati diverse volte a Milano, a Varese, vicino a Como, anche proprio perché, come dici giustamente, non c'è c'è un confine politico, ma siamo naturalmente uniti, cioè quello che accade in Italia viene risentito anche qua in Ticino, c'è comunicazione, quindi senza dubbio anche l'impegno per una riforma monetaria in Italia ha influito su di noi. E in quanto riguarda i sondaggi, certamente hai ragione, i sondaggi devono comunque sempre essere presi più che con le pinzette, per vari motivi, e naturalmente sono, come hai detto anche tu correttamente, sono spesso anche utilizzati per propaganda, quindi comunque possono comunque dare una piccola indicazione un po' sul sentimento del popolo.
Prima della pubblicità, che sarà fra un minuto, velocemente una cosa: il referendum, in questo caso un'iniziativa di legge
Costituzionale.
costituzionale, quindi è propositiva, no? Perché abbiamo detto che in Svizzera c'è anche la parte propositiva, non solo abrogativa come in Italia, anche consultiva, credo, no? Ma in questo caso c'è bisogno del quorum per che
No,
del
no,
non c'è bisogno
no, non ci vuole il
del quorum, vero?
quorum, però quello che ci vuole per cambiare la Costituzione ci vuole una maggioranza dei votanti, come pure una maggioranza dei cantoni. Quindi ci vuole questa doppia maggioranza, è un piccolo, il fatto che ci vuole anche la maggioranza dei cantoni è un piccolo ostacolo in più rispetto al referendum.
Quindi parlando dei sondaggi che hai citato, quindi ci sarebbe bisogno che anche la parte tedesca, che è preponderante, abbia almeno un terzo dei cantoni dalla parte dell'iniziativa, insomma.
Sì, giusto, più o meno sì.
Va bene. Allora, ci sentiamo appena dopo la pubblicità, che parte fra circa 10 secondi, e quindi a fra poco Costantin Demeter sta con noi, e quindi continuiamo a parlare fino alle 9:30 del referendum in Svizzera che si svolgerà tra poco. A tra poco.
Giocano. Danneggiati dal vaccino esistono. Possiamo aiutarli concretamente con il 5 per 1000. 91 00 55 20 209. Questo è il numero per il 5 per 1000 che va ai CONDAV, Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino. Aiutiamoli a farli riconoscere, a fare venire fuori questa piaga nascosta che abbiamo in Italia. 91 00 55 20 209.
Yes, vaccini e
Fermentum, il pane fermentato senza lieviti aggiunti, che grazie a un processo di fermentazione di oltre 70 ore risulta adatto a persone con difficoltà digestive e intolleranti ai lieviti. Attraverso il nostro processo di lavorazione su fiori freschi fermentati, andiamo ad estrapolare un lievito padre sviluppato con batteri lattici. Utilizziamo acqua purificata e biodinamizzata e semola rimacinata del senatore Cappelli. Il pane Fermentum ha un basso indice glicemico e grazie ai batteri probiotici mantiene sano l'intestino. Lo trovi nelle migliori erboristerie, negozi biologici o al numero 0426 681 92, oppure contatta la radio per maggiori informazioni.
Osteria Fior del Colle, un luogo dove la natura si fa semplice e offre il suo aiuto. Un ambiente accogliente, speciale, dove si incontrano natura e cultura, dove il buono finisce al bello e l'amicizia. Troverete prodotti erboristici ed integratori, biocosmesi, articoli per l'infanzia, gioielli in pietre dure, bellissime fate in fine porcellana, cristalli e incensi di ottima qualità, ma anche servizi, consulenze, corsi ed incontri culturali per il benessere. Erboristeria Fior del Colle si trova a San Bruno degli Erbini, in via Roma 20, telefono 0423 969770 o visitate il sito internet www.fiordelcolle.com. Sono anche su Facebook Erboristeria Fior del Colle, se clicchi mi piace sarai aggiornato su tutti gli eventi.
E allora eccoci qua di rientro, abbiamo un paio di messaggi che in realtà è un po' fuori tema. Matteo ci chiede la, il titolo della canzone trasmessa prima del collegamento, Matteo è XX del, degli intro, così, cioè intro degli XX, scusa, del, che è un brano solo musicale. Poi Fabio Damarozzi ha una domanda per te, anche questa è un po' fuori tema, Costantino, però magari se due minuti... Poi lui dice come vedono in Svizzera la situazione attuale italiana, cioè tutto quello che sta succedendo a livello politico, cosa sta filtrando come notizie, e ecco se tu puoi, poi ci agganciamo a questa cosa anche per una domanda che ti voglio fare.
Ma io farei un po' una differenziazione dal, tra la politica e il popolo, i cittadini. Noi, forse come sapete, anche la Svizzera tanti anni fa c'era una votazione per entrare nel mercato comune, non nell'EU proprio, ma nel mercato comune, che è stata respinta dalla popolazione. Però a livello politico adesso per esempio si dibatte sulla questione di adottare il diritto europeo automaticamente. Praticamente i politici stanno cercando di spingerci nell'EU con delle altre vie, insomma. Quindi diciamo la popolazione vede con molta preoccupazione la situazione in Europa, naturalmente, perché quello che accade in Europa influisce molto naturalmente anche sulla nostra economia, mentre la dirigenza politica pare ancora essere intenta a svenderci all'Europa.
No, ti dicevo di agganciare perché la domanda che ti volevo fare ecco lo spettro politico, no? Diciamo i vari partiti, come si sono schierati, qual è stata la loro reazione e quale chi è pro, chi è contro, insomma che reazione avete avuto in questi anni e poi come si sono evolute rispetto appunto alla questione che avete posto.
Sì, allora anche qui abbiamo una stessa scissione un po' tra le dirigenze politiche e le sezioni cantonali, le sezioni dei giovani e anche alla base. Allora, in Svizzera, quando c'è una votazione popolare, ogni partito rilascia un consiglio di voto ufficiale proprio, sempre. E qua vediamo che a livello nazionale tutti i grandi partiti hanno consigliato di votare il no, incluso i socialisti purtroppo, a parte i Verdi, loro hanno lasciato libertà di voto a livello nazionale. Invece a livello cantonale e a livello delle sezioni giovanili ci sono diversi che hanno invece consigliato di votare di sì, e questi è interessante notare anche che vanno dai partiti di sinistra fino ai partiti di destra. Poi anche i partiti dei Verdi. Invece alla base A mio avviso c'è ancora molta, molta più approvazione che sicuramente che nella dirigenza nazionale, ma anche a livello cantonale. Quindi io noto veramente una grande differenza. Quindi è sperabile che al voto questa differenza si faccia poi notare.
Ecco, noi abbiamo avuto qui diverse volte ospite il professor Sergio Rossi, abbiamo potuto anche vedere come la sua posizione sia cambiata in questi anni, no? Qualche anno fa forse era, non dico ostile, ma insomma era dubbioso su alcuni argomenti, e poi pian piano invece è passato convintamente dal lato dei proponenti, e quindi a tutti gli effetti una voce amica appunto all'iniziativa Moneta Intera. Nei dibattiti che avete svolto in giro, diciamo, qual è stata la reazione? Se è cambiata nel corso del tempo, e qual è stata anche la partecipazione? Perché spesso qua la nostra esperienza è che è difficile coinvolgere le persone, no? Su argomenti così tecnici, e invece appunto la cosa importante da far capire è che la moneta non è un argomento prettamente tecnico, ma è un argomento politico, sociale,
certo.
Che quindi riguarda intimamente la vita di tutti noi,
certo.
E quindi ecco, come è passato in questo senso il messaggio, e qual è stato lo svolgersi del dibattito a livello di partecipazione popolare e nelle conferenze che avete fatto in questi anni?
Ma anche qui direi che a livello popolare il dibattito è molto più interessante che non adesso quello che è avvenuto nei dibattiti televisivi, per esempio anche nei media, e questo perché purtroppo gli oppositori fanno una propaganda presentando semplicemente scenari angoscianti, e questo impedisce di fare veramente un serio dibattito contestuale. Lo trovo molto peccato, perché credo che l'iniziativa meriti un serio dibattito, e chiaramente se gli oppositori fanno solo questa massiccia propaganda sostenendo cose assolutamente non vere, e quindi è molto difficile entrare veramente nei dettagli e fare un dibattito. Lo trovo molto, molto peccato questo, ma era comunque prevedibile, perché chiaramente gli avversari, se entrerebbero in un serio dibattito, vuol dire che darebbero valore all'iniziativa, naturalmente. Questo evidentemente non vogliono farlo, quindi bisogna discreditarla, e solitamente viene detto che è un'iniziativa comunista, che siamo bolscevichi, che la Banca Nazionale non sarà più indipendente. Addirittura Thomas Jordan ha espresso quasi un ricatto, sostenendo che con Moneta Intera la Banca Nazionale non sarebbe più indipendente. E questo è completamente assurdo, perché innanzitutto la Banca Nazionale ha un chiaro mandato costituzionale, che avrà ancora con Moneta Intera, anzi con Moneta Intera l'indipendenza della Banca Nazionale verrà persino rafforzata e ribadita nella Costituzione, quindi sarà semmai più indipendente di oggi, e comunque la Banca Nazionale è tenuta ad attenersi a questo mandato. Poi non capisco bene perché, questo mostra chiaramente che è un argomento, un falso argomento, un pseudo argomento. Cioè, oggi la Banca Nazionale già distribuisce parte dei suoi utili ai cantoni e alla Confederazione, che di solito è circa 1 miliardo all'anno, varia un po', dipende da quanto ha fatto utile la Banca Nazionale, però con Moneta Intera entreranno numerosi miliardi in più nelle casse pubbliche, comunque. Quindi non vedo perché, se entrano più soldi, allora a un certo punto il Parlamento dovrebbe fare ancora più pressione sulla Banca Nazionale per ottenere ancora più soldi. Cioè, se ragioniamo in maniera logica, dovrebbe essere allora piuttosto così oggi, dove il Parlamento ottiene relativamente pochi soldi dalla Banca Nazionale, dovrebbe oggi quindi fare più pressione per ottenerne di più. almeno questo è, secondo me è un ragionamento logico. Comunque Thomas Jordan stesso, in una trasmissione sulla televisione pubblica svizzera tedesca, il 22 gennaio di quest'anno, ha detto la Banca Nazionale non reagisce a pressioni.
Chi è Thomas Jordan?
Scusate, Thomas Jordan è il direttore della Banca Nazionale Svizzera. Ha detto appunto, la Banca Nazionale non reagisce a pressioni, ha detto anche siamo abituati a gestire pressioni dall'esterno. Quindi questo è quello che la Banca Nazionale deve fare, non c'è motivo per cui dovrebbe cambiare con moneta intera. Quindi questo è quasi un ricatto da parte di Thomas Jordan, nel senso che dice che se passa la Banca Nazionale io mi rifiuto di attenermi al mandato costituzionale.
Vabbè, vuol dire che a quel punto si cambierà direttore della Banca Nazionale, no?
Giusto, giusto. Lui
E quindi.
o tutto il direttorio, se non fanno il loro lavoro, verranno cambiati perché è il Consiglio federale a nominare la maggioranza del direttorio in Svizzera. Quindi, giusto, è così. Siamo noi che diamo un mandato alla Banca Nazionale e la Banca Nazionale dovrà fare quello che esige il popolo.
È evidente l'intento di seminare terrorismo, no? Di fare
Certo,
terrorismo,
certo.
terrorismo psicologico ovviamente rispetto a chi deve andare, deve recarsi alle urne e dare un voto così, così importante, insomma. Quindi,
Sì, c'è un altro punto, per esempio, che una critica che viene sempre fatta è che dicono che con moneta intera sarà più difficile l'accesso al credito, in particolare per le imprese. Ora, innanzitutto non c'è motivo per cui questo debba essere così, perché con moneta intera le banche potranno attingere ai depositi a risparmio, potranno finanziarsi, rifinanziarsi sul mercato interbancario, oppure, come detto prima, potranno ottenere anche crediti da parte della Banca Nazionale. Comunque è interessante notare che già oggi, cioè negli ultimi 10 anni, secondo le cifre ufficiali della Banca Nazionale Svizzera, negli ultimi 10 anni i crediti alle imprese complessivamente sono aumentate. Però se andiamo a vedere nei dettagli diventa molto interessante perché la maggioranza di questi crediti sono crediti ipotecari e se andiamo a vedere con il numero, a differenziare il numero di impiegati delle imprese, vediamo che per le imprese fino a 9 impiegati, negli ultimi 10 anni i crediti si sono ridotti del 25%. E queste imprese fino a 9 impiegati in Svizzera rappresentano quasi il 90% delle imprese. Quindi vuol dire che la maggioranza delle imprese hanno avuto un accesso più difficile al credito negli ultimi 10 anni e in queste naturalmente sono incluse anche le start-up, le nuove imprese. Quindi la politica creditizia delle banche negli ultimi 10 anni, malgrado la politica espansiva della Banca Nazionale, le banche hanno reso difficile l'accesso al credito alle piccole imprese e anche la formazione di nuove imprese. Quindi questo è quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, non è quello che accadrà con moneta intera.
Ed è anche uno dei punti più importanti, no? Del significato di questa iniziativa della riforma costituzionale, cioè il fatto che la politica monetaria e creditizia non deve essere in mano tipicamente, esclusivamente appunto a dei soggetti privati, ma deve essere in mano appunto come mandato in qualche modo anche politico-sociale, economico. A chi gestisce la cosa pubblica, quindi anche sottoposto al giudizio dei cittadini. Invece, quello che succede adesso è che il potere che abbiamo chiamato, che gli amici tedeschi hanno chiamato monetativo, no? Al punto che in qualche
Sì.
modo, secondo le idee nostre, dovrebbe essere una sorta di quarto potere dello Stato. È invece nelle mani di privati molto potenti che appunto conducono l'industria bancaria, che in qualche modo dirigono anche e scelgono dove va a finire e come va condotta la politica monetaria, che a Tobin piaceva dire che nulla è più politico della moneta, no? Premio Nobel dell'economia. Uh-huh. Ed effettivamente è così, perché attraverso la moneta si fa politica, e quindi è giusto,
certo,
è giusto che la politica sia fatta dai cittadini e non da pochi privati che tra l'altro si nascondono spesso in paradisi fiscali, o la cui identità è anche spesso difficilmente identificabile.
Certo.
Quindi, questo è il senso della cosa.
Certamente, cioè, è importante notare anche che in Svizzera l'80% del denaro che le banche creano finisce nell'economia finanziaria, non in quella reale. Quindi è più che evidente che le banche oggi non fanno più il loro lavoro che dovrebbero fare. Di finanziare i crediti e di veramente servire l'economia. C'è un altro punto in merito alla critica che l'accesso ai crediti diventerebbe più difficile e che diventeranno anche più cari. Siccome con moneta intera le banche diventeranno molto più stabili, ciò vuol dire che loro potranno rifinanziarsi in maniera più favorevole per loro, e potranno quindi inoltrare questo ai clienti offrendo dei crediti a tassi di interessi più bassi. Quindi potrebbe persino essere che con moneta intera ci possano essere crediti con interessi più bassi, però chiaramente queste sono supposizioni, anche noi non possiamo prevedere tutto e non siamo nemmeno chiaroveggenti noi, ma siamo convinti che, come dici tu, la creazione di denaro deve essere messa in mano pubblica. Ci pare evidente che lasciata in mano privata non viene servita veramente la società, bensì gli interessi particolari.
Allora, Costantino, c'è un messaggio da Fabri che ci dice: tutte le iniziative che vanno contro lo stato attuale delle cose vanno bloccate, perché non si può mettere in testa alla gente che è possibile un altro sistema. Questo ovviamente in senso ironico. Pensavo, da come viene sempre descritta, che in Svizzera le cose funzionassero in maniera diversa, invece ci sono anche da voi degli ostacoli al cambiamento. Un saluto, Fabri. Questa è la considerazione un po' amara di Fabri rispetto appunto al cambiamento e alla reazione di chi invece prende massimo profitto dalla situazione attuale, no?
Certo, è evidente. Sarà anche, supponendo che l'iniziativa passi, sarà anche dopo nostro compito, visto che noi cambiamo la Costituzione, e in base a questo testo di Costituzione che noi abbiamo fatto dovrà poi essere fatta la legge. Quindi noi dovremo seguire molto attentamente il processo legislativo per garantire che venga messo in atto come è previsto dalla Costituzione. Comunque la Costituzione che abbiamo fatto credo che sia molto molto precisa, e questo è importante, non cercare di lasciare meno svincoli possibili.
Scusa Costantino, una domanda. Citavo prima il professor Rossi, ma in questi anni comunque sempre più esponenti anche dell'Accademia, esperti, sono passati dalla parte vostra, diciamo, no? Quindi anche questa fase successiva, che sarà in qualche modo di calibrazione tecnica di queste argomentazioni all'interno anche della non solo della legislazione ma anche della pratica, no?
Sì.
Di tutti i giorni avranno saranno seguite da un board di esperti che sono dalla vostra parte, insomma.
Certo, io spero anche che se dovesse passare l'iniziativa, non è improbabile che magari anche altri economisti che oggi magari sono contrari oppure scettici, che a quel punto magari avranno anche loro il coraggio di sostenerla diversamente e di magari contribuire a metterla poi in atto, visto che ormai è passata e non rischiano più di esporsi e di avere conseguenze negative. Quindi questa è un po' la speranza, perché dopo, se passa, bisognerà metterlo in atto.
Cosa preparate per questi ultimi 10 giorni di campagna, 12 giorni di campagna? Che cosa bolle in pentola?
Ma adesso si tratta semplicemente di cercare di informare ancora il maggior numero possibile di cittadini. E adesso di grandi azioni non abbiamo più niente, mi sembra, di programmato. Adesso deve uscire tutto il materiale informativo, facciamo tante cose in rete naturalmente, e cerchiamo il più possibile di convincere ancora gli ultimi indecisi. Molti hanno già votato, perché appunto, come detto, il materiale di voto arriva già 3 settimane, un mese prima. I cittadini hanno già ottenuto da 2 settimane circa il materiale di voto, e anche in strada molti mi dicono che hanno già votato. Quindi si tratta di questo.
Votato in che senso? Perché si vota via posta?
Sì, si può votare via posta, okay. Anche, sì, sì, okay. Sì. E c'è sempre più votanti che sfruttano questo modo, però ce n'è ancora molti anche che votano solo l'ultimo giorno, cioè la domenica mattina, vanno al seggio e votano. Questo lo sappiamo anche perché nelle altre votazioni siamo sempre andati ai seggi o a raccogliere firme o a distribuire materiale informativo, perché è molto utile, perché tutti quelli che vanno lì al seggio sono già cittadini interessati politicamente, quindi c'è molta gente che vota ancora così. Prima tu dicevi appunto che per gli italiani che possono fare delle donazioni, io vorrei aggiungere, esatto, anche che se c'è qualcuno che magari abita vicino al confine o che vuole aiutarci in altro modo, sono sempre benvenuti di contattarci e di venire ad aiutarci a volantinare. Noi abbiamo permessi per bancarelle anche per esempio a Chiasso, a Mendrisio, poi naturalmente anche Lugano, Bellinzona, Locarno, e abbiamo già alcuni italiani che regolarmente vengono qua in Ticino ad aiutarci a volantinare. Quindi questo, se qualcuno ha un po' di tempo, siete benvenuti, potete contattarci sul nostro sito, cioè se andate sotto campagna persone di riferimento trovate il mio nome per il Ticino, potete scrivere o telefonare e saremo ben contenti di accogliervi e di
No, come ti dicevo, non escludo che riesca anche io a venire lì a darvi una piccola mano in questo senso. Poi Costantino, c'è anche il tuo libro, no, che è uscito da poco,
sì,
che
sì,
insomma, è riassuntivo rispetto a tutto quello che abbiamo detto.
Sì, è il libro che ho scritto insieme a Sergio Morandi, che è economista e membro del nostro consiglio scientifico. Sì, è un libro abbastanza breve che cerca un po', descrive un po' la storia del denaro, come è nato. E abbiamo cercato di presentare anche un po' diversi sistemi monetari che ci sono stati in passato, come per esempio, facciamo l'esempio dei tally sticks in Inghilterra, oppure dei bratteati, facciamo l'esempio dell'esperimento di Wörgl in Austria, in quella cittadina dove per un anno la città ha creato denaro che era deperibile, cioè basato sulle teorie di Silvio Gesell, che il denaro deve perdere di valore, quindi ogni mese bisognava acquistare un bollino da mettere su questo denaro, se non lo si faceva perdeva di valore, e questo ha portato ad una maggiore circolazione del denaro e quindi ad una crescita economica. Questo è successo negli anni 31-32, quando c'era la grave crisi economica in tutta Europa, e tra l'altro durante le ricerche per questo libro ho poi scoperto che anche in Svizzera, nella città di Hofstetten, c'è stato un esperimento di questo tipo, e anche questo, come quello in Austria che è stato fermato dalla banca centrale, anche questo è stato bloccato, e addirittura dei funzionari nazionali sono venuti in questa cittadina di Hofstetten e hanno monitorato il rogo di tutto questo denaro, cioè hanno dovuto bruciare tutto questo denaro. E ci sono stati anche numerosi altri paesi in Svizzera e anche in Austria che hanno fatto una richiesta presso la banca nazionale per poter creare il loro denaro ed è stato rifiutato poi. Quindi questi esperimenti sono stati bloccati all'inizio dello scorso secolo. E insomma, questo abbiamo fatto un po' questi esempi nel libro anche per aprire un po' la mente, perché noi siamo abituati a questo sistema monetario, anche se effettivamente del suo principale meccanismo di creazione la maggioranza dei cittadini sono ignari. Comunque, complessivamente siamo abituati a questo sistema ed è difficile concepirne un altro, quindi è utile vedere un po' nel passato questi differenti tipi di sistema monetario.
Dove si può comprare il libro?
Il libro è di Edizioni Sì, e la collana Exoterica, potete andare sul sito di Edizioni Sì e si può ordinare lì. Il libro si chiama La banca e la creazione del denaro, come liberarsi del signoraggio bancario.
Si trova un link sul sito Moneta Intera oppure
sul nostro sito. Adesso non so se ho già messo il link. Comunque sul libro, sul sito c'è il libro. Un attimo, vado a vedere solo velocemente.
Una cosa interessante anche per chi vuole, sul sito di Moneta Intera è possibile fare un test, no? Un test che in qualche modo fa capire a chi fa il test se è favorevole o contrario appunto all'iniziativa di Moneta Intera. Quindi andando sul sito in home page ci sono i video, e magari in chiusura mandiamo uno dei video che dura un paio di minuti, e poi sulla destra scorrendo c'è il test con cui si può capire se la propria posizione è favorevole o no appunto all'iniziativa se qualcuno in ascolto ovviamente ha parenti in Svizzera, sia nel Canton Ticino ma anche nella parte tedesca e francese, quindi è i propri amici e parenti che sono in Svizzera che potranno appunto prendere parte al referendum e quindi votare a favore dell'iniziativa Moneta Intera. Allora ripeti il titolo del libro, del sito e i riferimenti, e poi ci lasciamo. Magari se riusciamo ci risentiamo fra 2 settimane proprio in prossimità della votazione.
Allora il libro appunto si chiama Le banche e la creazione del denaro, sottotitolo Come liberarsi del signoraggio bancario, è scritto da me, Constantin Demeter, e da Sergio Morandi. E adesso ho visto che il link sul sito non l'ho ancora messo, c'è il libro però adesso metterò anche il link. Comunque sul sito di Edizioni Sì potete già adesso ordinare il libro.
Va bene, poi il sito invece di Moneta Intera, www.monetaintera.ch, oppure sì, mettendo su Google Moneta Intera, attenzione perché spuntano fuori anche i siti dei contrari all'iniziativa, insomma i primi risultati vedo che su Google sono. Per chiudere mando 2 minuti il video di Chi crea denaro, che è uno dei video in home page. E noi Costantino ci sentiamo allora fra un paio di settimane, così facciamo il punto della situazione.
Certo,
e poi sicuramente sicuramente dopo il referendum così possiamo anche parlare dei risultati e di quello che è successo. Grazie ancora di essere stato qui con noi e in bocca al lupo, forza, siamo con voi e speriamo che vada tutto come speriamo noi, insomma.
Grazie mille Domenico, saluti agli ascoltatori.
Ciao Costantino, grazie.
Ciao Domenico, grazie.
Ciao.